in collaborazione con La Pergamena, tutto per la scuola, in via Trento 90 a Sinalunga, Back to Book, scrittori di casa nostra. Back to Book, scrittori di casa nostra. Ben ritrovati a tutti da Patrizia Giommetti, siamo su Radio Incontri con l'appuntamento che è diventato ormai una piacevole abitudine con gli autori locali. Di puntata in puntata scopriamo e conosciamo scrittori del nostro territorio e la cosa si fa veramente sempre più interessante. Intanto vi presento subito lo scrittore di quest'oggi, do il benvenuto a Giovanni Perrone.
Grazie Patrizia, grazie per avermi invitato, è un piacere essere qui.
Giovanni Perrone è un signore molto distinto che è nato all'Isola d'Elba e però praticamente possiamo dire, Giovanni, hai sempre vissuto a Torrita di Siena,
sì,
ci sei giusto nato all'Isola d'Elba.
Sì, è vero.
È stata una toccata e fuga.
Sono venuto nel 42 e poi ho sempre vissuto a Torrita con la mia famiglia.
A Torrita di Siena, lavorato invece a Montepulciano per molti anni, quindi una onorata carriera di bancario, se non vado errato.
Sì, sì.
Dopo arriva finalmente la meritata pensione Giovanni e lui riesce finalmente a coltivare questa sua grande passione, che è sì la scrittura, ma direi che è soprattutto la ricerca storica, vero?
Sì, esattamente. Ho iniziato così per caso, difatti mi potrei definire uno scrittore per caso con queste ricerche su personaggi e su eventi accaduti nella Val di Chiana e nella Val d'Asso.
Un tuo libro molto bello, credo sia il primo, Giovanni, Racconti di Miniera, il tuo primo libro, ha avuto un grande successo nel nostro territorio, io sono di Sinalunga quindi parlo già come una senese, diciamo, perché questa della miniera di Montisi e di Montelifre, così si chiama il paese,
sì,
vero?
È un castello.
È un castello, è veramente stata una storia molto importante per il territorio, ha dato lavoro, anche se un lavoro veramente molto duro, dati anche i tempi, in che periodo storico siamo?
Qui siamo in un periodo storico che inizia, diciamo, dalla fine dell'Ottocento fino alla chiusura delle miniere, che è all'incirca negli anni 60.
1960, sì. Proprio la chiusura definitiva delle miniere.
La chiusura definitiva di queste di Montisi e Montelifre, perché Montelifre è un castello che si trova tra Trequanda e Montisi.
E come dicevamo, è stata una realtà quella delle miniere molto importante, perché sì, il lavoro era decisamente duro e ha portato, insomma, immagino anche sul fisico dei minatori poi delle conseguenze che hanno sicuramente pagato con il passare degli anni, ma hanno portato anche lavoro, il benessere per queste zone che altrimenti non avrebbero avuto, insomma, altri modi per lavorare, sì, se non andare fuori, andare via.
Esatto, consideriamo che era un lavoro di grande fatica e di grande sacrificio, però all'epoca, diciamo, era anche un lavoro molto richiesto, perché lo sviluppo delle miniere di lignite, in questo caso si parla di lignite, è avvenuto a cavallo tra le due guerre mondiali. E venne fatta una legge sia nella prima che nella seconda guerra mondiale che prevedeva l'esonero dal servizio militare per coloro che lavoravano in miniera. Oltre a questo, diciamo, a quei tempi un minatore guadagnava, che so, mi ricordo a memoria, ora non ricordo proprio il preciso il periodo, mentre nell'agricoltura o in altre attività si guadagnavano 9 lire al giorno, in miniera se ne guadagnavano 12, con possibilità di fare straordinari e cottimo.
Quindi questa fatica era riconosciuta a livello salariale, diciamo.
Era riconosciuta, sì. Infatti in quel libro ci sono delle fotografie, se voi le guardate, dove i minatori, c'è proprio una squadra di motociclisti minatori, avevano tutti lambrette e vespe nuove di zecca, che era segno di un certo benessere.
Quindi questo lavoro faticoso dava modo però, insomma, di andare avanti dignitosamente, di costruirsi una famiglia e un centro molto vivo qual era Montisi in quegli anni. Il libro è così composto, tu hai raccolto tante testimonianze, le miniere sono state dismesse, i documenti dovevano finire in qualche modo, diciamo, allo sfascio, comunque oscurati, non nascosti in qualche baule, e con l'aiuto di altre persone sei riuscito invece a recuperarli e a creare questa vera testimonianza di quegli anni.
Esattamente, questo, diciamo, è stato un lavoro che è fatto da due o tre signore di Montisi, le quali mi hanno portato i documenti storici della miniera, perché un signore, Fausto Vegni si chiama, quando chiuse la miniera raccolse tutti questi documenti e le mise in un cassetto. Queste signore di Montisi l'hanno visti, l'hanno fotocopiati e poi me li hanno consegnati, sì, da potermi far scrivere questo libro, che io proprio non era nemmeno nella mia idea. E oltre a questo hanno fatto un lavoro importante, che è quello di aver intervistato i minatori ancora viventi, che vi potete immaginare sono persone che vanno dagli 82 ai 90, ce n'è uno anche di 100 anni.
E queste testimonianze sono anch'esse raccolte dentro il tuo libro, che si chiama Racconti di miniera. Giovanni, che ti devo dire? Mi pento a questo punto di non aver dedicato un'intera trasmissione ai racconti di miniera e un'altra al libro, del quale invece andremo a parlare, ma sicuramente avremo modo di rincontrarti nei nostri appuntamenti radiofonici. Il motivo per cui invece questa sera siamo qui, oltre al libro che ho citato, ma ci tenevo troppo a parlare di questa testimonianza storica, è un'altra ricerca che hai condotto minuziosamente con impegno nel corso degli anni e dalla quale è nata il libro che si chiama La Valle del Giardino del Tè, Cha Yuen Ko. L'ho letto bene?
Cha Yuen Ko.
Cha Yuen Ko.
In cinese.
Questo
sì.
Nome cinese, praticamente perché si parla di un frate torritese?
No, di Montisi.
Di Montisi.
Francescano.
Francescano che...
Francescano minore, per la precisione.
Raccontaci la storia, brevemente.
Ecco, io innanzitutto l'ho già detto, io non avrei mai pensato di scrivere un libro. La mia idea era soltanto quella di conoscere, attraverso queste ricerche storiche, la storia del personaggio di questo Fra Paolo, si chiamava Fra Paolo da Montisi, perché fin da quando ero bambino mia madre in casa mi raccontava di un francescano che era il cugino dei suoi cugini e che era stato per 26 anni in Cina come missionario, era tornato in condizioni fisiche e psichiche molto, molto cagionevoli. Ecco, quest'uomo era, diciamo, il via a questo mio lavoro è stato dato da un forum che fece l'Accademia degli Oscuri a Torrita, dove venne invitata la figlia e le nipoti di una signora che era la cugina di questo Fra Paolo e che ebbe una certa notorietà a Firenze nel dopoguerra, perché attraverso Radio Firenze metteva in collegamento gli emigranti con le loro famiglie di origine. Questa donna, ecco, la cito perché è quella che nel corso di questi 26 anni è stata sempre in contatto epistolare con questo frate Francesco.
E qual è il nome di questa signora?
Questa signora si chiama Fedra Neri.
Fedra.
Ecco, lei è di Firenze, però è originaria di Torrita. I Neri sono una famiglia antica di Torrita, tra l'altro annoveriamo tra questi Neri anche Giulio Neri, il grande basso conosciuto in tutto il mondo. Ecco, dicevo, quando in questa serata una nipote di questa Fedra Neri presentò un libro, Amore di terre lontane, e in questo libro c'erano le tante lettere che erano scritte per ringraziare la sua nonna dagli emigranti, e tra queste lettere però c'erano anche due o tre lettere di Fra Paolo da Montisi. Io, leggendo la prima lettera, quella in cui lui racconta del viaggio, la partenza da Brindisi verso la Cina, ecco, da quella lì, diciamo, mi nacque dentro questa cosa di voler conoscere più a fondo questo personaggio.
La curiosità di conoscere questo personaggio che si è trovato in Cina negli anni, diciamo, più difficili, più faticosi, più pericolosi, proprio nel pieno della bufera della rivoluzione cinese. La sua opera, quindi, caritatevole, era diventata molto molto difficile da realizzare.
Esattamente, io difatti fo anche un pochettino di storia che poi è tratta dalla storia d'Italia di Montanelli. Lui è partito alla fine del 27, in quegli anni, diciamo, che quando è arrivato in Cina iniziavano un po' i sommovimenti e c'erano i presupposti per una rivoluzione. Ecco, devo dire che per trovare gli elementi per scrivere questo libro, perché sono tutti documenti originali e fotografie d'epoca, io ho fatto un po' il giro dei conventi della Toscana. Sono partito dalla casa madre dei Francescani Minori a Firenze, poi sono andato a Fiesole dove c'è un museo d'arte cinese dei Francescani, poi sono stato nel collegio di San Romolo dove Fra Paolo aveva studiato a Figline Valdarno, infine sono andato all'Olmo, dove c'è l'Olmo vicino ad Arezzo,
in provincia di Arezzo,
la Patrizia,
certo,
lo conosce bene, e dove c'è un convento a Sargiano, c'è un convento che ora è praticamente un centro culturale del comune di Arezzo. Allora c'era il convento, cioè in mezzo a questo bel bosco c'era una grande quercia dove si dice che Gnicca, il famoso bandito aretino, tendesse i suoi agguati. Da qui finalmente sono arrivato alla Verna, dove ci sono stato 3 volte, e grazie, diciamo, alla generosità, alla intelligenza e alla gentilezza di Fra Massimo Grassi, che è il padre guardiano della Verna, ho avuto molti documenti, e tra questi un diario di Fra Paolo scritto nel periodo che è tornato dalla Cina e che nella pace di questo eremo ha trovato un po' di tranquillità.
E la voglia quindi di mettere per iscritto i suoi ricordi, i ricordi di quegli anni, diciamo, sicuramente avventurosi, affascinanti, ma anche terribili, da sì, lui vissuti in Cina. Il libro è composto da tutta questa grande ricerca storica che ci hai benissimo descritto e da tante i suoi diari scritti una volta che lui è tornato e si è rifugiato alla Verna, ma anche dalle epistole che lui, che chissà con quanta fatica sono arrivate dalla Cina all'Italia in quegli anni, si è scambiato con i suoi parenti, con questa cugina Fedra che cita molto spesso.
In particolare con la cugina Fedra, ma in particolare con una signora che gli faceva da collettore, gli raccoglieva i medicinali, e poi spiegherò perché i medicinali e diciamo le offerte che gli venivano date in Italia e spedite. Questa signora diciamo conosceva diversi medici dell'ospedale di Pisa e di Firenze e gli mandava medicinali quando per posta, quando per altri confratelli che andavano in Cina.
Ecco, i medicinali, ci dicevi, Giovanni, perché? Perché lui dava anche assistenza sanitaria.
Perché lui, diciamo, i missionari avevano dei piccoli ospedali lì in Cina, però in questo periodo, diciamo, così pericoloso, eccetera, c'era un medico italiano che forse o per paura o per altre ragioni familiari se ne andò. Allora padre Paolo non solo si doveva occupare delle anime ma anche dei corpi, si mise da autodidatta, la mamma era una levatrice anche lei senza autorizzazione,
certo,
come erano a quei tempi, da autodidatta si faceva mandare libri di medicina, studiò anche la medicina cinese e in ogni luogo dove lui apriva una missione metteva un ambulatorio, tanto che il governo cinese nel periodo che ci furono tante azioni di guerriglia e c'erano tanti feriti tra l'esercito e i briganti, perché a quei tempi i briganti erano quasi una istituzione, erano organizzati come eserciti, in questo periodo qui lui si iniziò a occuparsi dei feriti e cominciò questo suo lavoro di medicina, tanto è vero che il governo cinese gli rilasciò un attestato per l'esercizio sia della medicina che della chirurgia, che poi gli servì per diventare il direttore dell'ospedale di Laocoon, che è una città lì vicino a dove si trovava lui.
Una storia quindi, quella di Frate Paolo, veramente, veramente interessante, descritta e raccontata molto bene, questo ve lo posso assicurare io, nel libro di Giovanni Perrone che si chiama La Valle del Giardino del Tè, Cha Yuen Ko. La Valle del Giardino del Tè perché? Ecco, mi spiegavi?
La Valle del Giardino del Tè perché, diciamo, Cha Yuen Ko, tradotto dal cinese letteralmente, significa Valle del Giardino del Tè, che è una pianta provvidenziale che ha una importanza enorme nella vita dei cinesi, e anche se al tempo di Padre Paolo, già a quel tempo, di queste piante di tè selvatiche se ne trovava già poche nei boschi. Ecco, ma io in particolare ho voluto dare questo titolo perché è volutamente in contrasto con la storia avventurosa, travagliata e tragica di questo francescano, e diciamo in contrapposizione vuole evocare luoghi di preghiera, di serenità e di anche di profondo rispetto verso la natura, che è una cosa proprio tipica dei francescani.
Benissimo, allora, come è d'abitudine nelle nostre trasmissioni, noi concludiamo facendo una breve lettura, giusto per incuriosire ancora di più il nostro pubblico all'acquisto, a reperire quantomeno questo libro. E Giovanni mi ha proposto varie parti di questo libro. Io penso che questa lettera alla cugina Fedra chiarisca molto bene, almeno in parte, quella che è stata la vita di questo fantastico frate. Dunque, do lettura quindi della lettera spedita il 18/12 del 35. Mia buona cugina Fedra, ricevei ieri sera la tua graditissima lettera assieme a quella pure graditissima di Pia. È vero, è molto tempo che non ho scritto e te ne domando scusa. Quello che mi meraviglia è il fatto che tu non sappia come ci ha conciato l'inondazione. Scrissi alla direzione dell'Araldo affinché te ne mandassero mensilmente una copia, ma si vede che non la ricevi. Mi chiedi un grande sacrificio domandandomi dell'inondazione, perché credevo proprio di ammattire in quel tempo, e il solo ripensarci mi fa male, ma però hai il diritto di sapere qualcosa, anche per comprendere il mio silenzio. L'inondazione di Fancheng, dove allora mi trovavo, cominciò la mattina del 7 luglio. Io mi credevo al sicuro perché la chiesa e la residenza sono assai alte. In meno di un'ora si rifugiarono varie centinaia di persone in residenza e poi una compagnia di soldati, ma alle ore 8 l'acqua arrivò al pavimento del primo piano. Io, vedendo ormai il disastro, corsi alla missione, dove fra monache e bambine avevo più di 50 donne, ad avvisarle di rifugiarsi al piano superiore, portando quello che potevano portare. Poi corsi in camera mia per portare al piano superiore la mia roba, ma proprio in meno di 15 minuti l'acqua era cresciuta quasi un metro. Aiutato dai servi, potei alla rinfusa portare nel piano superiore le vesti e un po' di libri. Nel piano superiore regnava una confusione indescrivibile. Quattro stanzette e un corridoio per 800-900 persone, ognuna delle quali aveva dei fagotti, delle valigie. Chi piangeva, chi urlava, e i soldati accrescevano la confusione abusandosi della circostanza per rubare, o peggio. Io, che se non lo sai te lo dico adesso, non posso patire sopraffazioni di sorta e non ho troppa paura, specialmente quando si tratta di difendere la giustizia, dovei affrontare i soldati, i quali non volevano che altre persone si rifugiassero in casa mia. Molte persone arrivavano alle mie scale ed avevano l'acqua quasi alle spalle. Li trovavano i soldati che non volevano che entrassero. Qualcuno chiamava me e io correvo subito, e per ben tre volte i soldati mi puntarono il fucile alla testa. Alle 10 l'acqua in camera mia era già 2 metri, la pioggia seguitava di rotto, allora si fece un silenzio sepolcrale. Si udiva la romba spaventosa della corrente, poi un crollare di case, voci disperate chiedevano aiuto e poi di nuovo silenzio. Nel pomeriggio l'acqua era a livello delle mura della città. Una dopo l'altra mi caddero tutte le stanze delle scuole, i muri di cinta, ed intanto dalle finestre si vedevano trasportati dalla corrente furibonda uomini, donne, chiedendo disperatamente aiuto, animali, mobili, legname e cadaveri. Durò 3 giorni così. Ma basta, non posso seguitare e scusami, è meglio che cambi discorso. Ora siamo alla fame a causa dell'inondazione. Abbiamo dovuto chiudere tutte le scuole e speriamo di poter arrivare a giugno. Come vedi, mi hanno di nuovo cambiato. La ragione è questa, che il missionario che stava qui, il padre Anselmo Tani, dopo l'inondazione si ammalò gravemente e dopo, sebbene guarito, si dovrà riguardare e non può assoggettarsi alle fatiche di questa missione. Allora, dato che dopo l'inondazione il vescovo aveva mandato anche un altro missionario a Fancheng, dove ero io, penso bene di mandare il padre Anselmo nel mio posto, perché essendo in due gli sarà più facile riguardarsi. Non credere che qui ci sia qualcosa di straordinario o gravoso più che altrove. La vita è seminata di spine, e non poche, ovunque si viva. Sotto molti aspetti questo luogo è migliore dell'altro, perché è più piccolo ed i cristiani sono pochi. Ma poco buoni. E prosegue ancora la lettera che padre Paolo scrive alla cugina Fedra, una delle tante, come insomma abbiamo potuto capire, momenti di vera disperazione, molto drammatici, che si alternano poi alla spiritualità della scelta di vita di questo personaggio che Giovanni Perrone ci ha raccontato in questo libro in maniera veramente molto interessante. Siamo arrivati ai saluti, Giovanni, grazie molte per il lavoro faticoso e importante che hai fatto per ricordare questo frate di Montisi.
Io ringrazio tanto voi che mi avete dato questa opportunità, diciamo, non so se il libro piacerà o meno, però io ci ho dedicato 2 anni di ricerche e l'ho scritto veramente col cuore, perché è una cosa che ha colpito proprio la mia sensibilità. Grazie,
hai fatto
tanto.
Un gran bel lavoro. Anche il libro di Giovanni Perrone, La valle del giardino del tè, Chai Yuan Co, potete trovarlo alla cartolibreria La Pergamena di Sinalunga, in via Trento 90. Alla prossima! In collaborazione con La Pergamena, tutto per la scuola, in via Trento 90 a Sinalunga, Back to Book, scrittori di casa nostra. Back to Book, scrittori di casa nostra.